Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Viaggio a Ginevra per Paolo Morandotti di Ital Radio da Milano, che ha visitato le sedi della International Telecommunication Union e della Unione Europea Radiodiffusione e di cui ci parlerà nell'intervista di oggi. Al termine, consueto spazio per le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net, già che ci sono, vi rammento anche la nostra email alla quale potete indirizzare commenti e suggerimenti per segnalare eventi e notizie. Quindi prendete nota, email info@radiomagazine.net, ripeto, email info@radiomagazine.net. E rammento che da alcuni mesi potete rintracciare la pagina di Radio Magazine anche su Facebook e postare i vostri commenti. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti del portale Ital Radio. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Paolo.
Ciao Dario, un saluto a te e agli ascoltatori.
Ecco, Paolo ha proprio in questi giorni visitato Ginevra sia per lavoro che per piacere. A questo punto, Paolo, è stata una riunione dell'Unione Europea Radiodiffusione, l'UER, per lo sviluppo di software applicato al broadcast, e poi chiaramente ha approfittato anche per fare qualche altro tipo di visita anche all'ITU, la sede International Telecommunication Union. Ecco, vogliamo parlare di questo suo viaggio a Ginevra, viaggio breve, no? Milano-Ginevra.
Sì, non è lontanissimo per fortuna e diciamo che è stato un viaggio molto breve ma molto intenso, perché sono stati 2 giorni di seminario, come dicevi, dell'Unione Europea di Radiodiffusione sul software per il broadcast. Quindi abbiamo potuto vedere quali sono gli sviluppi che probabilmente interesseranno il mezzo radiofonico, oltre che quello televisivo, nei prossimi anni. E diciamo che c'è una forte pressione, un forte interesse sul digitale, che però almeno in questa prima fase dovrebbe essere un digitale ibrido, cioè andare verso una coesistenza dei sistemi di diffusione in streaming, che sono quelli più impetuosamente in sviluppo in questo periodo, affiancati a una diffusione via etere però digitale, quindi si parla soprattutto di DAB Plus, mentre del DRM per esempio praticamente non si parla assolutamente.
Ecco, scandiamo un poco meglio, magari per chi ha delle difficoltà che ci sente anche su un dei media, appunto DRM ha pronunciato Paolo Morandotti, il Digital Radio Mondiale cosiddetto, che viene applicato soprattutto sia per le onde medie che per l'onda corta, mentre il Digital Audio Broadcasting si riferisce soprattutto alla modulazione di frequenza. Diciamo che a questo punto mi pare di capire che il passaggio al digitale per la radio è ancora al di là da venire, no?
Decisamente sì, in realtà c'è una grossa disomogeneità in Europa, perché abbiamo paesi come la Gran Bretagna, in parte la Germania e soprattutto la Svizzera che puntano moltissimo sul DAB. La Svizzera addirittura prevede uno switch off ipoteticamente al massimo entro 10 anni, ma diciamo che è ancora un progetto, mentre negli altri paesi c'è un'evoluzione impetuosa, ma non si parla ancora di spegnimento di FM. E poi ci sono tanti altri paesi, tra cui l'Italia, in cui la DAB cerca di prendere piede, altri come la Francia per esempio, in cui il DAB praticamente non esiste, e così via. quindi c'è una fortissima diseguaglianza. La cosa buffa, se vogliamo, è che c'è stato uno studio sempre dell'Unione Europea di Radiodiffusione pubblicato qualche mese fa che dimostra che il sistema più economico di diffusione è quello basato sul DAB Plus e come backup le onde medie. Quindi praticamente tagliando fuori l'FM, che invece continua a rappresentare la spina dorsale della diffusione radio in quasi tutta Europa.
E tutto questo proprio nel momento in cui la settimana scorsa, il 6 ottobre, si celebravano i 90 anni della radio italiana, no? Il digitale è ancora un po' lento a decollare, anche se ne parlavamo proprio qualche tempo fa con Luigi Cobisi, ospite della nostra trasmissione. Ad esempio, per quanto riguarda l'Italia, c'è la possibilità sul digitale terrestre, relativa alla televisione, di acquisire un notevole, cospicuo numero di canali radiofonici, no?
Sì, al momento sì, anche se bisogna riconoscere che la situazione del digitale televisivo è tutt'altro che stabilizzata in Italia. Abbiamo tanti problemi che sono economici, di gestione delle frequenze, di investimento, perché il digitale televisivo richiede, per essere pienamente sfruttato, delle tecnologie che sono ben diverse dalla semplice trasmissione di un video e magari di un televideo. Abbiamo la possibilità, anzi, abbiamo una grossa spinta più che una possibilità verso dei sistemi che permettono di interagire sempre più fortemente con gli utenti. E uno degli obiettivi, che non sono neanche tanto nascosti, è quello di profilare meglio possibile ogni utente che accede al sistema per offrirgli contenuti che si presuppone essere di suo gradimento. È un futuro un po' ambiguo, un po' preoccupante per certi aspetti, perché si perde una delle caratteristiche più valide della televisione lineare, che è quella della scelta, contro una televisione a offerta, ma in cui la possibilità di accettare o meno l'offerta diventa sempre più limitata. E il digitale televisivo terrestre italiano in questo momento soffre dei peccati di origine della televisione privata, no? Del fatto che la situazione delle frequenze è stata fotografata così com'era, non è mai stata gestita, del fatto che molti operatori, giustamente dal loro punto di vista, hanno cercato di occupare le frequenze in qualunque modo, anche duplicando gli stessi programmi o mandando cose di infima qualità, perché oggi la frequenza è un valore. E quindi in questo panorama, giustamente diceva Luigi Cobisi, ci sono anche tante stazioni radiofoniche. Il problema che bisogna porsi è quali e quante di queste potranno resistere a questa fase di trasformazione verso la quale necessariamente dovremo andare, perché le risorse, anche quelle economiche, sono limitate. Quindi bisognerà assistere nei prossimi tempi a una diminuzione dell'offerta televisiva in quantità, magari a vantaggio della qualità.
Ecco, in collegamento telefonico da Milano, Paolo Morandotti del portale Italradio. Facciamo una breve pausa, Paolo, e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Volentieri.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti del portale Italradio. Paolo, recentemente in visita a Ginevra per un convegno sul software applicato al broadcast dell'UER, Unione Europea Radiodiffusione. Ecco, scusami se mi permetto di entrare un po' più nello specifico. Presumo che sia stato un seminario un po' molto tecnico, no? Però di che tipo di software si parlava applicato al broadcast, Paolo?
Sì, è stato molto tecnico e ha riguardato non solo il software, chiamiamolo spicciolo, cioè le linee di codice, ma anche la gestione dei progetti, tecnologie agili che oggi vanno tanto di moda, e tutti questi aspetti di contorno che permettono di pilotare un progetto. Le tecnologie sono molto varie, perché al di là della convergenza di cui tanto si parla, l'informatica ci offre sempre una quantità di scelte tra formati, tra linguaggi, tra mille cose che rendono il concetto unificante della convergenza quantomeno molto labile. Comunque direi che le tecnologie sono sempre quelle che si basano sui mattoni fondamentali di questo periodo, cioè a metà data la possibilità appunto di riconoscere gli utenti, favorendo magari anche l'interazione tra i vari servizi. Uno dei punti trattati è stato, sembra strano parlarne lì all'Unione Europea di radiodiffusione, ma era come permettere un login unico attraverso per esempio gli account di Facebook o Twitter a un insieme di servizi per poter gestire l'utente in maniera coerente.
Ecco Paolo, se mi sembra di capire anche per quanto è stato detto nella prima parte di questa intervista, uno dei punti cruciali del passaggio al digitale per quanto riguarda la radio è anche la possibilità di rendere la radio interattiva, no? La radio on demand, cosa che a quanto pare è possibile solo e unicamente su internet.
In un certo senso sì, in realtà più che renderla interattiva si sta andando verso la cosiddetta radio ibrida, cioè un sistema che permette di capire se una certa stazione può essere ascoltata via etere in DAB o bisogna cercarla in caso di presenza di una connessione nello streaming, quindi dare continuità al servizio in tutti i modi possibili, no? E accanto a questo anche completare l'informazione radiofonica, quindi parlata, magari con delle immagini, con delle cose che permettono di contestualizzare quello che viene detto. Uno degli esempi che ci è stato fatto riguardava, mi pare, non mi ricordo bene se, credo che siano state le ultime Olimpiadi, precisamente l'atletica leggera era l'esempio, e mostrava come in tempo reale potevano essere generate delle immagini con per esempio i risultati delle gare, i tempi, i vincitori e così via, che venivano mandate allo schermo di questi apparecchi radio ibridi, e completando quindi il parlato, la presentazione dei fatti da parte dei radiocronisti.
Ecco, un po' come avvenuto molto tempo fa per i telefax che venivano trasmessi su onde corte. Abbiamo purtroppo pochissimo tempo ancora a nostra disposizione, Paolo. Vorrei che tu spendessi due parole circa anche la tua visita alla sede dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, no? Che a noi appassionati del radioascolto ha sempre affascinato, no? Per questi ingegneri che vanno su e giù, no? Per pianificare le frequenze utilizzabili, no? Le frequenze che poi vengono anche assegnate alla radio, alla televisione e cose del genere. Due parole su questa tua visita alla sede dell'UIT, Paolo?
Sì, certo, visto che in linea d'aria sono pochi chilometri tra Unione Europea di Radiodiffusione e Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, ne ho approfittato volentieri e sono andato in particolare a salutare l'ingegner Ansi, che è il direttore dell'Ufficio Radiocomunicazioni dell'UIT, che ha partecipato anche all'ultimo dei nostri forum, prima di quelli attualmente in corso, e ne ho approfittato anche per chiedergli se era disponibile ad accettare il nostro premio Italradio 2014, cosa che ha fatto volentieri. E tra le altre cose abbiamo parlato un pochino della situazione italiana, della quale già vi accennavo prima, e siccome le onde media adesso sono oggetto di sempre maggiore attenzione da parte degli operatori privati, abbiamo affrontato brevemente anche questo tema, e in particolare l'ingegner Renzi ha espresso la preoccupazione che gli operatori privati non rispettino le frequenze assegnate all'Italia, come già è successo per esempio nel caso della televisione e delle radio di confine. E per quanto possiamo ci siamo messi a disposizione per sensibilizzare gli operatori a rispettare le norme internazionali, perché crediamo che sia interesse di tutti in una situazione così poco normata anche a livello italiano, il rispetto delle norme internazionali possa essere un primo passo per cominciare bene questa ondata di risveglio dell'interesse per le onde medie, e quindi non farlo incappare in sanzioni amministrative che potrebbero invece deprimerlo.
Ecco, e naturalmente chi volesse approfondire i temi trattati durante questa nostra intervista con Paolo, oltre che visitare il nostro sito di Radio Magazine, può andare anche sul portale italradio.org. Paolo Morandotti da Milano, grazie di essere stato con noi ancora una volta e spero di sentirti presto.
Grazie a te, quando vuoi siamo sempre a disposizione per Radio Magazine.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Il mercato dei phablet, gli smartphone con uno schermo superiore ai 5 pollici, attira anche Google. Secondo il Wall Street Journal, Big G lancerà questo mese un dispositivo della famiglia Nexus con display da 5,9 pollici, più grande dell'iPhone 6 Plus della Apple appena immesso sul mercato, che era delle dimensioni di 5,5 pollici, e del primo phablet di successo, il Galaxy Note di Samsung da 5,7 pollici. Il nuovo smartphone, nome in codice Xiaomi, è realizzato da Motorola, che Google sta cedendo a Lenovo. Quello dei telefonini di taglia extra large è un settore in rapida ascesa. Nel 2011 i phablet rappresentavano appena l'1% delle vendite di smartphone, ma quest'anno la quota supererà il 22%. Il successo dei phablet ha recentemente spinto la Apple, inizialmente contraria a questa tipologia di dispositivi, ad ampliare le dimensioni dei suoi megafonini. A differenza dei modelli precedenti, che si fermavano a un display di 4 pollici, gli iPhone, infatti, l'iPhone 6 lanciati il mese scorso da Cupertino, hanno schermi da 4,7 a 5,5 pollici. Sempre stando al Wall Street Journal, insieme al phablet, Google rilascerà anche una nuova versione di Android, il suo sistema operativo per dispositivi mobile. Una specie di Instagram della salute, così si può sintetizzare Figure One, la nuova app che sarà disponibile in tutta Europa da fine anno e che consentirà ai medici di condividere le foto dei loro pazienti con altri colleghi o studenti di medicina, a segnalarlo la televisione BBC inglese. Fino ad ora oltre 150.000 medici hanno caricato le loro foto di casi clinici con l'identità oscurata e il volto del paziente coperto. Ogni foto viene esaminata da alcuni moderatori prima di essere aggiunta alla banca dati. Per l'accesso e il trattamento dei dati i medici devono invece fornire le proprie credenziali per l'identificazione e notificare ai loro impiegati e pazienti le politiche sul consenso dei dati. L'app è gratuita, ma solo per i professionisti sanitari verificati, i quali hanno la possibilità di poter caricare foto e commentarle. Saranno vietate già da adesso immagini impressionanti e raccapriccianti. Lo scopo dell'applicazione è ovviamente educativo. Ci sono cose che i medici vedono ogni giorno nel loro lavoro e che magari capita raramente di vedere ad altri. Attualmente l'app è disponibile già in Nord America, Gran Bretagna e Irlanda. Rivoluzione in casa Amazon. Il gigante delle vendite online aprirà il suo primo store non virtuale a Manhattan. Il colosso di Jeff Bezos inaugurerà il suo primo negozio fisico sulla 34esima strada all'angolo della 7ª Avenue, all'ombra dell'Empire State Building, in una delle zone più frequentate della città, in particolar modo frequentata da milioni di turisti. Strategica anche la data di apertura, che coinciderà con l'inizio della frenesia frenesia per lo shopping natalizio. Lo spazio sulla 34esima strada aprirà a pochi passi dai grandi magazzini McKay's e funzionerà come una sorta di mini deposito con una giacenza limitata pronta per la consegna il giorno stesso dell'acquisto, e questo per coprire l'intera vasta area cittadina di New York. Il negozio di Amazon consentirà le rese, lo scambio merci e ovviamente il ritiro delle merci acquistate online. Il cliente, ad esempio, spiega il Wall Street Journal online, potrà fare un ordine la mattina dal web e poi ritirarlo la sera nel negozio. Amazon punterebbe inoltre a sfruttare lo store come una sorta di vetrina per i suoi strumenti elettronici come il Kindle, libri digitali, Fire TV, Top Box Smart TV, Fire Smartphone cellulare. Picture.off.u, l'unico programma radiofonico che parla di fotografia, e apre i battenti dallo studio blu e nero di Poli.radio, la web radio degli studenti del Politecnico di Milano, con i microfoni al suono della musica e delle immagini che hanno reso unica questa trasmissione online. Buona la risposta dell'iniziativa già da ora, grazie a un team di lavoro consolidato e alla passione per la fotografia degli studenti, ovviamente pienamente recepita dagli ascoltatori, che sempre più numerose hanno dimostrato il loro affetto. Squadra vincente non si cambia, quindi anche se ci sono tante sorprese già pronte per gli affezionati, l'appuntamento rimane invariato già da questa settimana, dallo scorso 14 ottobre, ogni martedì dalle 21 alle 23, due ore ricche di parole, suoni e immagini. Le frequenze digitali restano quelle di Poli.radio, che da novembre si presenterà con la nuova veste grafica e una nuova interattività. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.